piaciuto molto l'intervento di Roberto Morassut, quindi riprendo un po' il suo intervento che ho trovato molto, molto efficace. Innanzitutto per confermarti il fatto che da parte mia, non l'ho detto nella relazione all'inizio, ma è un punto fermo, la vicenda internazionale ci vede assolutamente attenti a non tirare una coperta che scopra da una parte laddove invece è necessario essere esigenti. Hai parlato del Kurdistan, del diritto del popolo curdo, dei curdi, e il mio e il nostro riferimento, la nostra attenzione su questo tema sarà piena e totale, e invito anche i nostri rappresentanti al governo a fare di questo tema un tema di grande attenzione rispetto alle scelte del governo italiano, e ovviamente la stessa cosa in Parlamento, perché la nostra attenzione a protezione dei diritti del popolo curdo non si modifica di una virgola con la intesa complessiva che è stata trovata per agevolare il più rapidamente possibile l'ingresso della Svezia e della Finlandia all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ma dell'intervento di Roberto volevo riprendere soprattutto il ragionamento sulla morfologia, che ho trovato fatto molto bene, molto efficace. Perché è vero che noi dobbiamo essere noi stessi in grado di modificare chi siamo, il nostro corpo, attraverso una continua iniezione di novità. E questo è molto importante. Continua iniezione di novità vuol dire essere in grado veramente di attirare nuove persone, nuove esperienze, nuovi punti di vista, perché un partito politico è un organismo vivente. Un organismo vivente ha bisogno di rigenerare le sue cellule, di cambiarle continuamente. Questo ovviamente è un discorso che vale, lo dico molto francamente, molto chiaramente, anche in vista delle prossime elezioni politiche, dove la necessità di mettere in pista nuova rappresentanza e rappresentanza che viene da nuove esperienze che in questi anni, in questo quinquennio e in particolare in questi ultimi anni si sono avvicinate o sono cresciute sui territori nella vita del Partito Democratico, lo ritengo fondamentale. E soprattutto quando parli di morfologia hai ragione, in una logica proprio anche di ampliamento delle esperienze, delle tipologie, di chi siamo. Più il nostro partito esprime ricchezza, diversità, e più il nostro partito sarà al passo con la nostra società. Io credo che il problema, se c'è un problema alla Lega oggi, è proprio questo. La Lega si è costruita come un partito sostanzialmente di cloni di Salvini, ha cercato di fare questo e non funziona oggi. La politica costruita sui cloni, su un partito fatto di cloni di un segretario, non funziona. Ecco perché io insisto molto su un fatto al quale tengo tantissimo. Il nostro partito deve considerare come un bene preziosissimo la differenza che ci caratterizza rispetto a tutte le altre formazioni politiche, tutte le altre. Io ogni volta che vedo un titolo di giornale in cui si dice Salvini dice questo, Meloni dice quest'altro e il PD dice questo, sento che siamo sulla strada giusta, stiamo vincendo. Ma questo vale, guardate, in parte, lo dico anche nei confronti di nostri alleati, vale anche nei confronti di quello che è successo e sta succedendo all'interno del 5 Stelle, dove evidentemente quanto è accaduto sta portando in vita esperienze molto caratterizzate attorno alle leadership che sono emerse, ovviamente la leadership di Conte, la leadership di Di Maio, del nuovo movimento, dei nuovi gruppi parlamentari che lui ha creato. Noi siamo il Partito Democratico. Non siamo il PD di Letta. Guardate che questo è un punto di lessico, di grammatica fondamentale, perché è un punto di verità. Noi siamo il Partito Democratico. Oggi ne sono io temporaneamente il portavoce, il segretario, il coordinatore. Fra un po' di tempo sarà qualcun altro, o spero io qualcun'altra. E credo che questo sia fondamentale da parte nostra metterlo in evidenza nel modo col quale siamo. Quindi un partito plurale, un partito che mette in evidenza tante donne, tanti uomini nelle diverse articolazioni, un partito che delega i territori, un partito che non deve aspettarsi sempre ogni volta che tutto passi attraverso l'imbuto della decisione del leader, un partito che non è il leader, un partito che esiste a prescindere dalla voce, dalla faccia, dalle parole, ma per un motivo molto semplice, che la vera forza di un partito politico è la sua comunità, è il suo radicamento e non i like che prende il post quotidiano o addirittura ogni ora del suo leader. E la forza delle persone è il vero veicolo di tutto. Quindi io insisto molto su questo punto e per noi e per me le campagne elettorali, in questo sono un passaggio essenziale, perché le campagne elettorali sono anche il luogo nel quale crescono le nuove classi dirigenti. Giovani, per esempio. Chi di voi conosceva fino a un mese fa Andrea Furegato? Ecco, oggi Andrea Furegato è diventato un punto di riferimento, uno dei volti del Partito Democratico nel racconto nazionale di chi siamo. Un sindaco di 25 anni, eletto non tutt'altro che a caso, perché ha rovesciato un'amministrazione, un sindaco giovane, giovane con un lavoro, giovane con una laurea, giovane con una sua vita. Faccio l'esempio di Andrea proprio perché una campagna elettorale modifica, cambia l'organismo del nostro partito, le facce, e soprattutto perché la vera forza, la vera bellezza anche di questa campagna elettorale, l'hanno accennato in diversi, è stato anche la assoluta molteplicità di caratteristiche, di volti dei nostri candidati e delle nostre candidate sindaco. Lo diceva Roberta prima, ha assolutamente ragione. Noi abbiamo messo in campo dei volti totalmente estranei alla politica, completamente, che ovviamente hanno fatto notizia, come Damiano Tommasi, al quale va il mio saluto personale, il ringraziamento. Io ho incontrato la prima volta Damiano prima di Natale e ho capito quel giorno, la prima volta che l'ho incontrato, che caspita, c'era come se c'era della sostanza, dal modo col quale aveva ben chiaro in testa il percorso, gli ostacoli, le caratteristiche di una candidatura vincente. E Damiano veniva da fuori dalla politica completamente, però da tante altre parti. E il nostro candidato, un candidato politico a tutto tondo, Paola ha citato la Katia, presidente del partito a livello regionale, appunto Giorgio Abbonante a Alessandria, la Patrizia Manassero ovviamente a Cuneo, è stato citato, chi era? Mauri citava prima Paolo Pilotto a Monza, cioè anche lui è assolutamente dentro un percorso completamente politico. Poi ovviamente c'è il caso di Nicola Fiorita a Catanzaro, che è un caso ancora diverso, perché è un misto, diciamo, tra i due aspetti, tra le due caratteristiche. È il caso di Michele Guerra a Parma. Insomma, una complessità molto interessante, che trovo molto interessante di quello che c'è stato. Però è la vera forza del nostro. Quando dicevo prima scientifico, vuol dire che ogni volta metti in campo la persona giusta. E i discorsi di chi mi dice no, ci vuole un civico, no, ci vuole un politico in astratto, ci vuole la persona giusta. E la persona giusta in una certa situazione è un civico, in un'altra situazione è un politico, ma perché è quella persona che in quel momento interpreta. E io credo qui ci voglia veramente l'intelligenza politica di gruppi dirigenti che siano in grado di ragionare non con la logica quello perché quello è mio. Guardate, dobbiamo toglierci la parola è mio dal nostro vocabolario, perché quando la logica è quello lì perché quello è mio, cioè è filiazione di una logica per la quale è lì solamente perché c'è una dimensione correntizia dietro, non perché è la persona giusta in quel momento, io credo che questo sia un punto di avanzamento fondamentale al quale abbiamo dato dimostrazione. E questo ragionamento è pari anche al discorso che ho sentito efficace di Furia prima, che diceva non è che noi dobbiamo raccontare che parliamo con le persone, noi siamo le persone. Ed è verissimo questo discorso. Noi non è che siamo il gruppo astratto di professionisti o professionali della politica che non vive la vita normale. Tutti noi viviamo la vita normale. E tutti noi, chi più, chi meno, ha vissuto vite complicate, difficili, fuori dalla politica. Tutti noi sappiamo cos'è la vita normale. Ovviamente siamo in molta difficoltà, l'hanno detto prima, riprendo molto al centro della mia riflessione, vuole essere il discorso che hanno fatto Matteo Lepore e Paola De Micheli sulle zone di comfort, che sono assolutamente verissime. Cioè noi dobbiamo essere in grado di uscire dalle zone di comfort, che sono le zone delle nostre vite, anche nei passaggi difficili che abbiamo vissuto, ma sono sempre alla fine zone di comfort. E il fatto di mettere in discussione e a rischio, perché la politica deve essere un rischio. Guardate, la chiave di tutto deve essere questa: le persone ti danno fiducia se vedono che ti prendi un rischio. Se vedono che vai sul velluto e semplicemente calcoli come passare da una sedia a un'altra, puoi dire le cose più intelligenti del mondo, ma automaticamente hai perso una capacità di farti ascoltare e di seguire. Quindi io credo che questa logica del rischio e del sapere che la politica deve essere questo, che è il motivo per il quale io trovo che anche un cambiamento della legge elettorale sarebbe buono anche per questo, per creare dei meccanismi per i quali ogni volta ognuno debba andarselo a conquistare il seggio elettorale, non ci siano seggi semplicemente regalati o blindati come sono purtroppo tutti i seggi o quasi tutti i seggi del Rosatellum. Fa la differenza anche per noi, guardate. Una campagna elettorale delle amministrative in cui abbiamo i nostri candidati e le nostre candidate sul territorio che corrono disperatamente perché ci credono e perché devono essere eletti. È un'altra cosa rispetto a campagne elettorali fatte da candidati che non hanno bisogno di correre, come sono quelle delle leggi elettorali che abbiamo conosciuto negli ultimi forse addirittura decenni. E credo che qui ci sia un problema serio di tenuta della democrazia, ne abbiamo parlato. Non ho parlato all'inizio, però lo riprendo adesso, ringraziando moltissimo Anna Rossomando per il lavoro che ha fatto, il tema del referendum, perché ovviamente dentro l'analisi dobbiamo anche mettere, ormai sembra passata una vita, ma insomma sono passate nemmeno 3 settimane dal risultato del referendum, e il risultato del referendum ha detto che abbiamo avuto ragione noi, cioè che alla fine le scelte che noi abbiamo fatto, il lavoro che è stato fatto nei gruppi, fatemi ringraziare Verini, Mirabelli, Bazzoli, tutti gli altri che hanno lavorato insieme ad Anna su questo tema, insomma abbiamo azzeccato il posizionamento, ci hanno molto, in tanti ci hanno sfruculiato, ci hanno preso in giro, hanno cercato, poi alla fine avevamo ragione noi. Ed è stato uno dei motivi sui quali si è dimostrato che la Lega e Salvini non sono riusciti a entrare in sintonia col Paese, perché è stata la battaglia principale che hanno fatto in questi mesi. Quanti sono? 5, 7 consiglieri regionali schierati per riuscire a ottenere il referendum e del referendum fare la bandiera. Quanti sono? 8. 9 consiglieri regionali, addirittura. 9 consiglieri regionali che sono stati bloccati per arrivare a questo risultato di ottenere il referendum, tutto quello che è successo. Bene, noi abbiamo preso le posizioni giuste, sono le posizioni che ci hanno consentito di ottenere il posizionamento che era quello corretto e di dire oggi che noi vogliamo continuare le riforme in Parlamento, come abbiamo cominciato ad ottenere e come stiamo facendo, con una determinazione che è assolutamente necessaria, fondamentale, che vogliamo portare avanti con tutta la determinazione del caso. È anche questo il metodo giusto col quale abbiamo lavorato, cioè non abbiamo voluto strumentalizzare i temi ai fini di chissà quale battaglia politica. Ci siamo concentrati su qual era la questione, come affrontarla, come risolverla al meglio, e mi sembra che il risultato alla fine ci sia stato, sia venuto, e questo sia sicuramente un fatto molto molto positivo. Altre due cose poi termino. Io ho visto in queste 2 ore i commenti al nostro dibattito e alle cose che ho detto all'inizio sul tema dello Ius Scholae, e devo dire che, guardate, dare un'occhiata ai commenti è abbastanza impressionante, perché è il florilegio del benaltrismo. Adesso c'è tutto l'elenco delle cose che si dovrebbero fare invece di fare lo Ius Scholae. Ecco, noi che ci giriamo i pollici dalla mattina alla sera, che ci siamo inventati adesso questa cosa e che questa cosa ci impedirebbe di fare l'intervento sulle bollette e il lavoro e gli interventi sulla precarietà e tutto questo, perché noi riteniamo, come la maggioranza degli italiani, che questa legislatura non possa terminarsi senza l'approvazione di questa nuova, di questo cambiamento della legge sulla cittadinanza, che consenta ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze cresciuti qui, che hanno fatto una scolarizzazione lunga qui da noi, di diventare cittadini italiani. Cosa che rappresenta, io voglio fare un passo oltre rispetto al racconto che noi abbiamo fatto fino adesso su questo tema. Lo Ius Scholae non rappresenta solamente un diritto, non rappresenta solamente da parte nostra la concessione di un diritto a delle persone che lo chiedono. Lo Ius Scholae è un interesse nazionale dell'Italia, e chi non capisce una cosa di questo genere non ha mai visto nulla sul tema dei flussi demografici del nostro paese, delle tendenze del futuro, non ha assolutamente idea di che cosa stia succedendo nel nostro paese, dove per decenni il crollo demografico, la fuga dei nostri ragazzi dall'Italia, fa sì che il nostro paese sia un paese nel quale non ci sono giovani, e il nostro paese ha per il futuro un drammatico bisogno di integrare coloro che da fuori sono diventati italiani a tutti gli effetti, e che noi dobbiamo far sì che siano italiani. E far sì che siano italiani, cioè che siano italiani fino in fondo e che riescano a vivere la loro italianità pur essendo partiti nati da fuori, o partiti da lontano, o figli di genitori non italiani. E guardate, non è che è un'invenzione, perché io non credo che i tedeschi, che la Germania sia un paese guidato da persone poco furbe. Se hanno fatto le scelte che hanno fatto in Germania, vuol dire che si sono resi conto che per il futuro della Germania c'era assolutamente bisogno di fare delle scelte in cui le forme di integrazione e l'investimento sull'integrazione erano una chiave essenziale. Io la voglio mettere anche su questa chiave, lo dico perché secondo me è limitativo se noi ci limitiamo a fare un discorso sulla concessione di un diritto. Perché la concessione di un diritto, a parte che è, secondo me, anche abbastanza umiliante nei confronti dei ragazzi dei quali stiamo parlando, che hanno diritto, e i diritti non si concedono, i diritti si hanno, molto semplicemente, ma c'è qualcosa in più. E noi questa riflessione sull'interesse del paese lo dico perché vorrei rovesciare completamente la retorica. I patrioti non sono la Meloni e Salvini che non vogliono lo Ius Scholae. I patrioti siamo noi che vogliamo lo Ius Scholae. E se non si rendono conto di questo, non hanno idea di qual è l'Italia del futuro. E l'Italia del futuro non è un'Italia nella quale difendersi e mantenere semplicemente tutto ciò che è stato fino adesso, che si riduce, si riduce demograficamente senza guardare al futuro. Il futuro lo si gestisce cercando di costruirlo e di costruirlo insieme, e lo si deve gestire attraverso l'integrazione, e la scuola è l'integrazione. Il nostro è un grande investimento sulla scuola. Investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro. Credo che questo discorso noi dobbiamo farlo con grande forza e nettezza, ed ecco perché anche le parole di queste ore, questo ricatto inaccettabile di far cadere il governo su un tema che è totalmente fuori dall'agenda del governo e che deve essere oggetto di un dibattito libero in Parlamento, e il Parlamento assumerà le decisioni che vorrà assumere, credo debba essere effettivamente il nostro obiettivo, e noi dobbiamo farlo nel modo giusto con cui abbiamo cominciato a farlo in queste settimane, in questi mesi. Ringrazio molto Matteo per il lavoro che ha svolto, paziente, importante. Voglio ringraziare anche il presidente della commissione, Brescia, che si è mosso in modo anche lui attento, determinato. Credo che si sia svolto su questi temi una buona forma di lavoro, di integrazione in Parlamento. Oggi siamo avanti in modo significativo. Ho sentito Conte dire parole importanti a favore della necessità appunto di andare avanti. La stessa cosa le abbiamo sentite da tanti altri. Io credo che ci sia la possibilità di scrivere una pagina importante nella storia del nostro paese e di guardare lontano. Ripeto, non è lo ius soli. Le barricate che hanno fatto sullo ius soli, se le fanno anche sullo ius scole, vuol dire una sola cosa. Loro non vogliono nessun altro che non sia raccontabile come espressione di una continuità con la razza italiana, che di per sé è un ragionamento che noi ovviamente rigettiamo e che troviamo e trovo assolutamente inaccettabile. Aggiungo a questo che si può fare lo ius scholae facendo tutti gli altri provvedimenti insieme, sulle bollette elettriche, sul lavoro, sulla precarietà, su come riuscire a dare un aiuto agli agricoltori, sulla siccità. Il Parlamento non ha un unico intervento da fare durante l'anno. Il Parlamento può fare tante leggi durante l'anno e tante leggi durante la stessa giornata. E questa idea di fare un racconto sul fatto che non questo, ma bisogna fare altro, è semplicemente perché non hanno il coraggio di dire che non li vogliono. Non li vogliono, questa è la vera verità. La verità è che se si mettono in traverso rispetto a un provvedimento costruito così, in modo così equilibrato, è semplicemente che non li vogliono. E non li vogliono perché vogliono fare e costruire ancora una volta la loro propaganda esclusivamente sulla tentativo di scacciare la diversità dal nostro paese. E io credo che questa sia veramente una grande battaglia di principio, di contenuti, di prospettiva, ed è una battaglia rispetto alla quale noi dobbiamo veramente mettercela tutta. I prossimi mesi, a partire appunto dalle discussioni che faremo a fine mese e a settembre di prospettiva politica, saranno molto importanti. Io invito tutti i segretari regionali, quelli che hanno parlato qui, gli altri che sono stati parte della nostra discussione, a far sì che il tempo che abbiamo davanti sia riempito di iniziativa politica, per cercare di capire bene quali sono le cose che hanno funzionato, quelle che devono funzionare meglio. Non abbiamo fatto una direzione nazionale trionfalistica. Ci sono territori, vari territori, dove le cose non sono andate bene in queste elezioni regionali, e li sappiamo tutti quali sono, e sappiamo tutti che in questi territori non possiamo semplicemente fare finta di niente, non possiamo semplicemente andare in continuità o ripetere le cose che abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo immettere molta creatività e molto impegno. È quello che faremo, abbiamo il tempo per poterlo fare, perché come ho detto prima, noi sosteniamo questo governo e, come ho detto prima, noi sosteniamo questo governo in questa modalità, con questa maggioranza e con questa squadra. E crediamo che sia totalmente inopportuno fare discussioni su qualunque modifica, mutamento, sia della squadra sia del profilo della maggioranza. Appoggi esterni, partiti che passano all'opposizione. Ecco, tutto questo sancirebbe probabilmente, dico probabilmente perché poi dopo sta sempre al Presidente della Repubblica assumere iniziative e decisioni, ma tutto questo sancirebbe probabilmente la fine anticipata della legislatura. Credo invece che sia importante che la legislatura vada alla sua conclusione, e per andare alla sua conclusione deve andarci con questo governo, il governo Draghi che sosteniamo, con questa squadra e con un programma che abbia quell'agenda sociale al centro e in testa, che sia l'agenda sociale che noi abbiamo chiesto e che deve assolutamente andare avanti, con accanto quell'attenzione crescente e fondamentale all'agenda ambientale, sapendo che il futuro sarà sempre di più un futuro in cui sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale saranno il cuore. Queste erano le cose che volevo dire. Adesso abbiamo il voto finale, i voti finali della nostra direzione, quindi abbiamo ancora qualche minuto, ma voglio concludere veramente ringraziando di cuore tutti. Io non avrei mai immaginato un anno e mezzo dopo, perché siamo, per quanto mi riguarda, praticamente un anno e mezzo di vita della mia segreteria, di trovare un partito così determinato, così unito, fatto di una capacità di meccanismi così ben oliati, che lavora bene e che sta mettendo in campo una proposta forte e importante. E il futuro del nostro Paese, fatemelo dire in conclusione, dipende da noi. Questo lo dico per tutti coloro che attorno a noi, vicino a noi, lontano da noi, ci raccontano sempre ogni giorno quello che noi dobbiamo fare, quello che noi non dobbiamo fare, quello che succede o succederebbe se noi facessimo questo, quello che succederebbe se noi facessimo quest'altro. Se non ci fossimo stati noi partito, non sto parlando di me, se non ci fossimo stati noi Partito Democratico, oggi il nostro Paese starebbe raccontando di una marea di destra. La destra avrebbe vinto tutte queste elezioni amministrative e staremmo raccontando una storia ben diversa da quella invece che oggi possiamo raccontare, cioè quella di un centrosinistra che non soltanto è vivo e vegeto, ma ha una grande prospettiva davanti di costruire attorno al Partito Democratico, con tutti i nostri alleati, di costruire non delle alleanze astratte, ma di costruire un progetto per l'Italia. Progetto per l'Italia dei prossimi 5 anni, l'Italia del 2028, e questo progetto per l'Italia ovviamente lo porteremo avanti con chi ci starà, con chi entrerà con noi a discuterlo senza veti, ma con la forza e la voglia di tutti insieme incontrare il consenso degli elettori, quegli elettori che ci hanno molto incoraggiato nelle elezioni amministrative e che ci incoraggeranno solo sicuro nelle primarie della Sicilia del 23 luglio. Ancora una volta un grande in bocca al lupo a Caterina Chinnici. Fatemi dare anche un grande ringraziamento a Pietro Bartolo, l'altro nostro eurodeputato siciliano, che con molta saggezza ha fatto e ha deciso di fare la scelta anche lui di appoggiare Caterina, e ovviamente le elezioni regionali dell'autunno. Noi avremo la festa nazionale del partito, la festa nazionale dell'unità a Palermo, e sarà un momento molto importante, andremo tutti lì, saremo tutti lì, Palermo e la Sicilia sarà il centro del nostro impegno, della nostra attività, proprio perché quello sarà un passaggio fondamentale in vista poi delle elezioni politiche. Grazie.